nightmare. Ban all the music with a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite that's choking on the splinters.
Repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto.
E buon pomeriggio a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Questa è di nuovo La Mischia, come ogni domenica alle ore 17, e questa sarà una puntata largamente dominata dal calcio, dopo che appunto la settimana scorsa in realtà avevamo parlato di altro. La settimana prossima avremo, come poi diremo, un'assemblea importante delle palestre popolari, e quindi stavolta stateci, insomma, che parleremo molto di calcio e magari meno degli altri sport. Ma in apertura in realtà avremo un collegamento con il nostro ospite della settimana scorsa che ci racconterà come è andata l'iniziativa di cui era venuto a parlarci la settimana scorsa, ovvero l'iniziativa di box popolare alla palestra Revolution
di Cinecittà. E appunto, mentre lo chiamiamo, intanto mettiamo un po' di musica e appunto facciamo questo collegamento per parlare un po' di quello che è successo ieri.
Panic on the streets of Carlisle, Dublin.
E siamo in collegamento con Lorenzo, allenatore della Revolution, per parlare un po' di quello che appunto è stato fatto ieri alla giornata di sport popolare a Cinecittà. Ciao, ci senti?
Pronto, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao Alice, ciao a tutti.
Ciao, insomma, dici ciao. Intanto come sono andati gli incontri, visto che è un po' la materia tua. Allora, sennò qua mi parlano solo di calcio.
Innanzitutto vorrei dire questa cosa, che nonostante giocava la Roma, c'era stata tantissima gente per avere fuggirato, quindi beccate questa. Poi, gli incontri sono andati bene, noi ci abbiamo avuto una sconfitta, due pari e una vittoria. Poi anche la palestra del Quadraro ha vinto con Alessandro, che voglio salutare, che è un ragazzo che è cresciuto da noi e molto allena da loro, infatti questa cosa è molto bella, quindi siamo andati all'angolo insieme. E i ragazzi miei sono andati molto bene, perché gli incontri erano tutti belli equilibrati, non c'era niente di acchittato, diciamo, regalato, capito? Per cui pure Gabriele, per esempio, ha perso di poco ai punti, però cioè, ha chiamato la platea, è stato un incontro bellissimo, nonostante ci aveva soltanto due match. E una ragazza ha fatto l'esordio e hanno dato il pari, ma cioè, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, proprio perché le prime due riprese si era un po' fatta emozionare, poi è andata dentro come un carro armato, quindi anche lì applausi. Poi abbiamo avuto gli elite nostri, che sono quelli che fanno la boxe olimpica senza caschetto, per dite, che uno, Danielino, che mo portiamo agli assoluti, ha proprio dato, cioè, una prova di forza clamorosa con un avversario tostissimo, c'aveva una cinquantina di match, l'ha messa in riga proprio dall'inizio alla fine, ha vinto netto bene anche lui, insomma, diciamo, punta di diamante della serata. E poi c'era dentro di Martuscelli, di Emanuele, che è un mio vecchio, diciamo, compagno di palestra, e ci allenavamo insieme a San Lorenzo, e lui è rientrato dopo un anno e mezzo di attività, ha fatto con un avversario molto forte che aveva 60 match, un sacco di vittorie prima del limite, e invece l'ha regolato benissimo ultimo match, e anche lì ci hanno dato un pari un po' avaro, però insomma la prestazione è stata ottima, quindi sono molto contento.
Dai, quindi insomma dei bei incontri, siamo contenti e contenti che siano stati disputati così, ma già che ci siamo, visto che l'altra volta abbiamo un po', diciamo, non abbiamo parlato bene di questo tema, ci vuoi parlare un po' del comitato sviluppo che segue un po' anche la palestra e le attività che state facendo nel quartiere?
Guarda, anche dal suo punto di vista è stato veramente un successo, perché l'ho spiegato anche l'altra volta, lo ribadisco, quello è un quartiere che ha bisogno di attività sociali, ha bisogno di ripartire, perché diciamo molto poco cioè vissuto, è un po' trasandato, non ci sono attività per i giovani, non ci sono neanche attività commerciali. E invece la palestra, insieme al comitato di sviluppo locale, sta cercando di farlo rivivere, di proporre qualcosa anche per stare insieme, e quindi col comitato abbiamo organizzato questa festa totalmente autofinanziata, in cui era inserita la manifestazione pugilistica e poi anche qualcosa di svago, quindi con dei banchetti che hanno proposto la birra autoprodotta, una degustazione, poi vabbè un banchetto con la roba da magnà, c'era la musica, poi si sono esibiti col ballo, insomma non c'è stato solo pugilato, è stata una serata, molto divertente, insomma si respirava proprio una bella aria popolare, capito? Perché era tutta, non era sponsorizzata dal partito questo e quello, e quindi era fatta con le nostre forze, insomma è stato bello, è stato figo, perché lì non c'è mai niente, è un po' tetro la sera, invece abbiamo ripulito, abbiamo dato una colorata all'ambiente, la gente si è affacciata, e insomma sono cose che fanno bene queste.
Senz'altro, come tutte le cose insomma che nascono dal basso e con l'intento appunto di aggregare e creare un tipo di appunto aggregazione un po' più sana. Volevi dirci qualcosa tu?
Sì.
Volevi aggiungere qualcosa?
Sì, io volevo ringraziare le altre realtà che ci hanno sostenuto, volevo ringraziare il cortocircuito che ci ha prestato l'amplificazione, volevo ringraziare la palestra San Lorenzo che ci ha prestato i guanti per combattere, e volevo salutare tutti quelli che hanno contribuito, che sono venuti anche nel piccolo a tifare, perché insomma la prima è andata molto bene, sicuramente ci saranno altre manifestazioni di questo tipo, questa roba deve andare avanti, deve crescere, perché è la parte sana del nostro movimento e va spinta, va sostenuta, e insomma sono contento e ringrazio anche voi per la visibilità e per il sostegno che ci date.
Figurati, sempre qua, e con questo direi che ti salutiamo e appunto ci riaggiorniamo magari quando ci saranno altri eventi o altre insomma cose di questo tipo, va bene?
Dai, è forte, buona domenica.
Grazie anche a te, ciao.
Sulle note di We Are Coming Back torniamo in studio anche per dichiarare come ieri un pezzo di redazione della Mischia fosse in trasferta in quella di Bologna, concerto molto atteso, seratone, Cock Sparrer in prima fila, mancavano da diversi anni, li abbiamo anche visti aggirarsi per Bologna con materiale inneggiante la lotta partigiana, cosa che ci ha fatto molto piacere. Un plauso dal punto di vista musicale anche ai Bull Brigade, ai Dalton, ai Romani Dalton. E bisogna però dire, come vuole l'occasione, anche tante presenze che hanno a che fare con il calcio popolare. Abbiamo visto tifosi dello Spartak Lecce, tifosi dell'Atletico Brigante, un pezzo di curva del Bologna, e quindi ci sta attaccare, insomma, quello che è successo ieri musicalmente e culturalmente parlando. Qui c'è una redattrice che smania, diciamo che fino adesso è stata a vantarsi per i suoi lividi che testimoniano una presenza sotto palco importante. Ecco, le diamo la parola.
No, volevo solo dire che, oltre che appunto i gruppi, gli stessi Bull Brigade sono particolarmente vicini, insomma, alla curva del Torino. E poi abbiamo, volevo salutare questi baldi sessantenni che ci hanno, insomma, hanno tenuto botta a questa serata non indifferente, che comunque poi è una delle, uno poi degli You'll Never Walk Alone, è uno degli slogan delle tifoserie inglesi, e con questo dare la parola.
Eh sì, avevamo detto che parleremo molto di calcio, e allora oggi parliamo proprio non solo di calcio popolare, cosa che faremo alla fine con i risultati consueti delle squadre di calcio popolare. Parliamo di calcio moderno, di calcio mainstream, partendo dal calcio inglese per tornare poi a parlare del calcio dalle nostre parti. Calcio inglese perché? Perché, insomma, come non accadeva da molto tempo, c'è una mobilitazione negli stadi inglesi, tante tifoserie, anche tra quelle più numerose, quelle principali, contro il caro biglietti. Insomma, il calcio inglese è stato per molti anni indicato come un modello, proprio il modello inglese, dove, insomma, secondo la narrazione mediatica, gli hooligans erano stati sconfitti, la violenza negli stadi era stata allontanata, la gente adesso stava bella seduta e tranquilla, ma gli stadi erano anche pieni. E quindi, insomma, il modello che veniva spinto, insomma, come esportabile e da esportare in tutto il resto d'Europa e, perché no, del mondo. Vediamo che però questo modello inizia a mostrare crepe evidenti, perché qual è stato uno degli strumenti principali per eliminare larghe fasce popolari di persone dagli stadi? È stato aumentare moltissimo anno dopo anno i prezzi del biglietto. Insomma, si parla di 60-70 pound, che sono 100 euro o giù di lì a seconda del cambio, per entrare allo stadio. La protesta, tra l'altro, attuale si concentra molto sui prezzi delle trasferte, e c'è appunto il nome della campagna è 20 splenti, ovvero 20 sono abbastanza, sono, insomma, 20, non più di 20 pound per un biglietto in trasferta, che conta poi anche le spese del viaggio, che in Inghilterra sono molto alte, i treni specialmente, quindi per andare in trasferta si spendono somme inaffrontabili, inavvicinabili, non solo per chi è povero, ma, insomma, anche per appunto una maggioranza di persone, ecco, una stragrande maggioranza di persone. E quindi modello inglese appunto non ci sembra funzionare così bene, tutto sommato. Molte tifoserie, tra l'altro, cioè in molti stadi inglesi già da anni sì, continuano magari ad essere pieni, ma non c'è praticamente più il tifo. Penso soprattutto al Manchester City, che è un esempio proprio lampante, una squadra che anche nasce nei quartieri proprio popolari di Manchester, la squadra povera e sfigata, tra virgolette, di Manchester, dopo tutte le vicende, l'acquisto da parte di sceicchi, miliardari e quant'altro, è diventata certo una squadra che vince gli scudetti, ma con la politica dei prezzi e tutto il resto, c'è uno stadio dove non c'è tifo. Questo ce lo raccontano le persone che ci sono state, per esempio, a vedere la Roma in Champions League. No, è come stare a teatro, insomma, non c'è nessun tipo di partecipazione e niente. Questo è solo un esempio dei molti possibili, ed è un esempio poi di quello a cui vorrebbero ridurre il nostro calcio, insomma, a colpi di repressione e a colpi però economici, di costi di TV che invece costano pochissimo e quant'altro. Adesso arriveremo, appunto, questo sul calcio inglese era solo un'introduzione, perché arriveremo poi a parlare di tutte le vicende intrecciate e intricate che in questo periodo si stanno svolgendo intorno al nostro calcio, dagli scandali proprio sui diritti TV a stadi che sono ormai laboratori di repressione sofisticatissimi, sempre più sofisticati, fino ad arrivare al calcio popolare, dove anche in terza categoria la repressione si abbatte senza pietà. Quindi appunto questa era un'introduzione su quello che sta succedendo in Inghilterra, una protesta che continuerà. Per ora è stata fatta insomma di striscioni, niente di insomma, non azioni eclatanti per carità, però striscioni esposti in molti stadi e di cui hanno dovuto parlare, erano esposti proprio a bordo campo, quindi era difficile non parlarne per le TV, per i commentatori, e quindi insomma un po' ha bucato lo schermo. Alcune società stanno annunciando che metteranno dei tetti ai prezzi. Insomma, la vicenda continuerà, ecco, non è finita qui, e comunque noi ci terremo e vi terremo aggiornati sullo svolgimento. Adesso passo la parola prima poi di passare magari ad analizzare un po' la situazione italiana.
Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, sono Giuseppe, l'ultimo acquisto della redazione, faccio il mio debutto con un po' di ritardo, con la tempistica, insomma, calabra, mettiamola così. E sì, riguardo al discorso che ha fatto Mattias, sicuramente è vero che per il momento ci è limitati solo a degli striscioni, però anche il fatto che in un big match di cartello come fosse Arsenal-Manchester City, su 3.000 biglietti mandati ai Citizens, ai tifosi ospiti, siano rimasti invenduti oltre 2.000 biglietti in un cornice che di solito vuole, che ci ha abituato a vedere gli stadi inglesi sempre pieni per partite minori, figurarsi per un big match di cartello, è già un segnale abbastanza forte. Si può dire che comunque dalla tragedia di Highbury in poi il modello inglese era stato sperimentato quasi per vedere cosa poteva essere il calcio teatro, gli stadi come un teatro e il tifoso utilizzato come un customer, come un semplice cliente. Adesso dopo oltre 30 anni si è arrivata una situazione che è diventata insostenibile anche per gli stessi supporter inglesi, che magari non hanno mai avanzato delle cosiddette class action come è successo in Italia, perché le proteste contro il caro biglietti è una di quelle proteste che c'è stata all'inizio, però probabilmente proprio perché è stata fatta dopo, contro l'adesione di tutte e 20 le tifoserie della Premier League, della metà delle tifoserie della seconda divisione inglese, la Championship, potrebbe essere magari più incisiva da questo punto di vista. Bisogna vedere se riuscirà a fare degli epigoni e avere dei seguiti anche nel resto d'Europa, visto che la marginalizzazione del tifoso base, del tifoso comunque popolare, di fronte a prezzi così alti di biglietto, è un fenomeno che sta insomma attanagliando tutte le tifoserie europee. C'è stato un raduno a Belfast nel luglio scorso, e allo stesso modo penso che ci vorrebbe una reazione unitaria a tutti, cioè da tutti i paesi, insomma.
Beh, senz'altro questo è un tema importante, ma in qualche modo rientra in una cornice di sviluppo insostenibile, perché da una parte si vuole plasmare il calcio e renderlo appunto uno spettacolo, una forma di teatro, dall'altra ci si rende conto che però un ingrediente fondamentale di questo presunto spettacolo è in effetti proprio quella cornice di calore, di intemperanza, quell'aria che tende a spesseggiare quando ci sono gli incontri di cartello, ma anche quando non sono di cartello, perché può seguire comunque logiche del tutto indipendenti. Insomma, le rivalità di tipo calcistico sono anche mutevoli come le nuvole delle volte, ma comunque non è che devono andare in prima serata, insomma, per essere reali, non è che cercano quel tipo di consenso, e quindi qui c'è la grande ambiguità, quella che non è mai stata risolta, se vogliamo. Da una parte il calcio è uno sport, nel senso un fenomeno di massa così trasversale, così massiccio, può in qualche modo stare dentro logiche di tipo strettamente sportivo, o in effetti non è un vettore di qualcos'altro. Noi qualche settimana fa abbiamo ricordato Valerio Marchi, e ci sta allora citare una sua famosa frase, secondo la quale per gli ultra sarebbe arrivato il momento di muoversi al di là di quelli che possono essere gli orizzonti limitati della battaglia, intesa come appunto rivalità calcistica stracittadina o quant'altro, per, diceva per l'appunto Valerio Marchi, abbracciare la guerra di classe. È un tema interessante perché qui parliamo di soldi, fossero anche quelli del biglietto, e insomma in genere la lotta di classe ha a che fare con l'economia.
Guarda, a proposito, ti racconto una chicca, anche perché è la prima volta che ci vediamo da quest'estate. Praticamente sono andato a nome di Sport Popolare a fare una conferenza a Barcellona, la Festa Popolare di Grassi, in cui si parlava dello stato del calcio in Italia, del perché il fiorire del fenomeno di calcio popolare. Siamo arrivati alla conclusione con altri redattori, con altri relatori per lo più catalani, che alla fine, come è stata per la stregoneria nell'età moderna, alla fine la persecuzione degli ultras è un fenomeno di classe lanciato dall'alto verso il basso, degli ultras come il tifoso popolare. Ed è questo il fatto che si cerca di espellere le fasce più problematiche, quelle che non riescono a, cioè quelle che comunque confliggono col disegno di normalizzazione sociale, che è quello che sembra essere designato per le curve. Quello che sta succedendo a Roma penso sia il caso pilota in Italia, insomma.
Sì, poi ne abbiamo parlato anche infatti nella prima puntata, che il problema è che quello che si tende a fare è espellere proprio il tifo dallo stadio, nel senso che poi non è più il centro economico del calcio, il calcio diventa quello che sta poi in TV, quindi
come il wrestling praticamente.
Praticamente sì, e quindi alla fine è inutile che la gente vada allo stadio, per non smuove più quelle masse di denaro che invece smuove invece la televisione, e quindi poi cioè non c'è nemmeno tutta questa pressione per riportare la gente allo stadio, o anche la retorica delle famiglie allo stadio. Io avevo una domanda per voi, visto che sono quella inesperta sul tema, ovvero alcuni anni fa si decise che il tifo in Inghilterra si faceva seduti allo stadio. È ancora così?
Salvo rarissime eccezioni mi pare di sì, forse la Coppa, la curva del Liverpool sta in piedi ancora, però potrei sbagliare.
Sì, le eccezioni sono rare, anche lì vale la discrezione da stadio in stadio. Parlando con vari ultras italiani che hanno seguito le loro squadre in trasferta in competizioni europee, è capitato più volte di aver avuto dei problemi al di là delle esporre striscioni e basta, ma anche per restare in piedi, insomma. Magari
sì, anche esultare un gol, mi ricordo che era problematico, e appunto poi, non seguendo molto la questione, mi era rimasto il dubbio.
In effetti lì vige la regola di una militarizzazione totale, c'è un filtraggio molto profondo con accessi agli stadi veramente oltre il tornello, davvero stretti. Una volta arrivati all'interno, la bellezza degli stadi inglesi con queste tribune che degradano direttamente sul campo, dall'altra parte della barricata è compensata dalla visione di un numero impressionante di steward che seguono la partita dando le spalle al campo e guardano i tifosi, ma sono davvero tantissimi, e proprio li guardano uno per uno quasi, e in qualche modo indicano quelli che possono essere gesti di intemperanza, chiaramente rispetto al tifoso X che va allo stadio ma armato proprio delle migliori intenzioni, anche di godersi una bella partita, ma se gli saltasse in testa così di tirare in aria il pacchetto accartocciato delle sigarette o il bicchiere di plastica con la birra, niente di più facile che poi si possa ritrovare abbracciato, no, da qualche poco simpatico energumeno in divisa, insomma, e portato altrove. E in effetti anche alcune tradizioni inglesi, dalla sciarpata, ma anche un certo modo di scandire cori, se vogliamo, molto meccanico, il classico, parlavamo di Manchester City, come on City, come on City, è quasi una risposta mimetica a condizioni mutate rispetto al modo in cui effettivamente si può oggi partecipare a una partita di calcio. Forse non è più così divertente, insomma, la protesta cerca di recuperare uno spirito che evidentemente non è più quello che in qualche modo si è costretti a subire oggi.
Ma guarda, secondo me nell'intervento che avevi fatto prima avevi centrato un nodo che ci permette proprio di passare a parlare un po' dei problemi del calcio di casa nostra, ovvero la partita, e questo lo stanno iniziando a dire anche appunto alcuni in televisione, la partita senza tifosi o con pochi tifosi, o comunque con l'assenza di quella tensione che giustamente dicevi te, cioè che su una partita deve aleggiare un clima di attesa, di passione, di tensione, anche volendo. Alcuni commentatori televisivi, io essendo malato poi di calcio, mi guardo ovviamente anche il calcio moderno dei padroni e le relative trasmissioni, stanno iniziando alcuni a parlarne, a dirlo che gli stadi così
fanno male.
Schifo. Ho fatto outing.
Lo so.
Per fortuna che c'è Pallotta, secondo il quale costruendo stadio nuovo ci sarà tutto, esatto, tutti i problemi saranno risolti, perché purtroppo questo, la decisione della divisione della curva è tutta di
del prefetto,
quindi per fortuna ci sarà lo stadio nuovo, quindi una bella nuova costruzione, un po' di speculazione
nuovo,
edilizia,
chissà con quali prezzi
via.
Del biglietto ho provato, al proposito, perché poi stadio nuovo privato,
finché non rientrano
sempre
nelle spese, poi voglio ridere.
Però ecco, sta uscendo un po' questa, insomma, anche nei livelli più mainstream dell'informazione, questa sensazione, ogni tanto qualcuno se lo lascia scappare, cioè, che ne so, una partita comunque importante di cartello con lo stadio mezzo vuoto, senza cori, senza tifo, senza quella, appunto, quella giusta tensione che ci deve essere, fa schifo, e lo stanno iniziando a riconoscere anche alcuni personaggi che invece ci sguazzano in realtà nel calcio moderno. Quindi quali sono però in questo caso gli spazi che si aprono per chi tifa, per chi vuole tornare o continuare faticosamente a tifare, a viversi lo stadio? Probabilmente approfondire un po' questo solco, e in questo senso potrebbe essere interessante, per quanto le curve di Roma e Lazio a livello, diciamo, politico, ma non solo di fascismo, antifascismo, ma a livello di gestione delle curve sono curve complicate, in cui è difficile leggere nelle dinamiche se non ne sei assolutamente interno, però potrebbe essere molto importante il segnale di non tifare, non entrare allo stadio nel derby, perché lì appunto un derby Lazio-Roma, che è un prodotto televisivo venduto in tutto il mondo e su cui gli interessi sono grandi, fa schifo. Lazio-Roma senza le curve, senza gli ultras, fa schifo, è noiosa, manca di più di metà dello spettacolo, manca in quel caso, no, non c'è niente da fare, e quindi te la vendi peggio in TV, e quindi comunque crei un problema. Adesso c'è già la curva della Roma, non sta entrando in queste partite, insomma qualcosina forse si inizia a muovere da questo punto di vista.
E diciamo che se il calcio si riduce a guardare i classici 22 uomini in mutande, evidentemente non è questo gran bello spettacolo. C'è il nuoto sincronizzato, c'è il dressage, ci sono insomma tante altre occasioni che possono evidentemente attirare quella che è la gestione del tempo libero, no? La realtà è che il calcio, insomma, era qualcosa di più, era una ragione di vita, addirittura una militanza, insomma, in curva non dimentichiamo che in qualche modo si costruiva nel tempo un'esperienza che era analoga, erano le piazze che entravano nello stadio e trasmettevano anche le tensioni, trasmettevano anche chiaramente addirittura le coreografie, la pratica degli striscioni, gli stessi nomi dei principali gruppi ultra italiani, insomma la dicono lunga da questo punto di vista. Siamo un po' sul crinale di un cambiamento epocale, per qualcuno la battaglia è addirittura persa.
Io sono uno tra questi che ormai la reputa persa, a dire la verità, almeno per quello che riguarda il cosiddetto calcio mainstream. Tra l'altro, a corroborare queste tesi, è uscito qualche settimana fa un sondaggio commissionato proprio dalla FIGC che dice che ormai gli italiani tifosi di una squadra di calcio sono il 52 o il 53%. Che dicono che addirittura è un dato migliore, un dato in crescita rispetto all'anno scorso, ma nettamente inferiore a quello che era. Cioè io personalmente ricordo che alle scuole elementari, se non ti fai per qualche squadra, se non ti interessa il calcio, eri quasi un appestato, praticamente non sapevi di che parlare con i ragazzini. È un segnale che ormai il calcio, insomma, ha stufato e non riesce più, insomma, a legare generazioni.
Io scuoto la testa perché ho vissuto questo problema, l'ho vissuto intensamente, non facevo manco le figurine, quindi era un macello, un'infanzia difficile.
Però insomma i suddetti commentatori dicono, si pongono la domanda, forse per loro retorica, ma che in realtà è una domanda vera: come si fa ad avere gli stadi pieni, così che anche la partita in TV è più bella perché lo stadio è pieno e c'è tanto entusiasmo? E uno potrebbe iniziare a rispondere un po', insomma, noi lo facciamo nel nostro piccolo in questo spazio in radio, potremmo iniziare però dentro gli stadi o anche nelle piazze a dire come si fa a riportare la gente allo stadio. Innanzitutto smettetela di fare uno scandalo ogni sei mesi tra calcio scommesse, diritti TV, truffa. Cioè due o tre volte l'anno in Italia c'è un terremoto di questo tipo in cui vediamo
Ma soprattutto i soldi del biglietto, no?
E i soldi del biglietto, certo. Però appunto già gli scandali tolgono passione, perché la gente proprio a forza di calciopoli e cose simili gli fai perdere la voglia. Poi, come si riporta la gente allo stadio? Mettendo i biglietti massimo a 20 euro, cioè ci deve essere un settore dello stadio, quello popolare, la curva, che però non in tutti gli stadi poi è la curva, la gradinata, quella popolare, che non deve costare più di 20 euro neanche se giochi contro il Bayern Monaco, cioè non esiste, non, cioè, non, così si riporta la gente allo stadio, facendo, dando la possibilità di andarci, altrimenti...
E allora, in attesa di una partita che aspettiamo da tanto tempo, Popolo contro Palazzo d'Inverno, un grande classico che invita all'unità soprattutto nelle strade e soprattutto con lo giusto spirito, quello del originario del 69.
Ora siamo in linea invece con la portiera del Brescia, che è stata una delle promotrici dello sciopero delle calciatrici, che appunto poi è rientrato, come sappiamo. E del calcio femminile abbiamo già iniziato un po' a parlare. Intanto salutiamo te, Chiara, ciao.
Ciao a tutti.
Volevamo sapere un po', insomma, quali sono le questioni per cui avevate indetto lo sciopero e per cui praticamente non sarebbe dovuto iniziare il campionato.
Sì, praticamente, vabbè, se ne è parlato in questa settimana, ma comunque questo è un percorso che noi abbiamo iniziato qualche mese fa, perché la situazione del calcio femminile in Italia purtroppo è piuttosto drammatica e quindi siamo stanche di essere sempre considerate, insomma, l'ultima ruota del carro, e quindi abbiamo deciso di farci sentire. E da maggio adesso, già a maggio avevamo minacciato di non giocare la finale di Coppa Italia. In conseguenza a questa cosa c'erano state date alcune rassicurazioni, però poi di tutto quello che c'era stato detto poco e niente si era verificato, e quindi poi con l'avvento, insomma, del campionato abbiamo deciso che basta, che eravamo stanche di aspettare delle cose che non erano venute.
Ok, quindi quali erano più o meno?
Si potrebbe parlare a lungo poi di quella che è la situazione del calcio femminile in Italia, che non ha niente a che fare, ad esempio, con quello che riguarda tutto il mondo del calcio maschile. Basti pensare che poca gente purtroppo ci segue. Quindi parliamo di problemi oggettivi, non parliamo dei capricci, perché magari uno potrebbe pensare allo sciopero delle calciatrici, se uno pensa a una persona, gli scioperi uno li collega a lavoratori, però veramente noi parliamo di ragazze che lavorano il giorno e fanno gli allenamenti la sera.
Sì, perché comunque stavamo parlando di Serie A, ovviamente.
Sì, stiamo parlando di Serie A, cioè lo sciopero era della Serie A, ma non perché sia della Serie A, era uno sciopero. Che però ha portato delle cose per tutti, per tutto il movimento, non solo per poche o quelle della Serie A. Comunque, le nostre richieste, come ho detto, non erano richieste eclatanti, non è che chiedevamo la luna.
No, infatti, quali sono più o meno le richieste che comunque state portando avanti?
Beh, fondamentalmente praticamente al comitato esecutivo, che poi era stato formato, che tra l'altro era stato formato a fine agosto e la prima riunione si è tenuta il 6 ottobre, per cui un grosso lasso di tempo è passato. Le richieste nostre erano quelle di un fondo di garanzia, perché succede spesso e volentieri che società si trovano a non avere più soldi e quindi a ragazze non vengono più pagati i rimborsi, e quindi una ragazza è successo più volte che ragazze sono trovate a comunque disputare un campionato
dovendo pure pagare praticamente.
Praticamente sì, e quindi la prima richiesta era appunto un fondo di garanzia che andasse a tutelare eventualmente situazioni di questo genere. Poi l'altra richiesta era la possibilità di stipulare degli accordi pluriennali, come succede nel maschile e come succede nel calcio a 5, mentre invece da noi questa possibilità non c'è. E poi un'altra richiesta era che appunto questo comitato esecutivo si riunisse una volta ogni 20 giorni, perché se poi il comitato che deve prendere decisioni si riunisce una volta ogni 6 mesi, va da sé che diventa complicato decidere qualsiasi cosa.
Certo.
Quindi, come vedi, poi ci sarebbe, che però è un tema un po' più complicato, che è quello del vincolo, ovvero nei dilettanti, quindi anche nel femminile, perché lo sport femminile in Italia è dilettantistico, si ha il vincolo fino a 25 anni, ovvero se io inizio con una società e firmo il mio primo cartellino, fino a 25 anni io sono di quella società, per cui se quella società decide che non mi vuole fare andare via, io non posso andare via da quella squadra.
Ok, quindi vabbè, in realtà di calcio femminile poi probabilmente parleremo ampiamente anche nelle prossime puntate, già abbiamo un po' affrontato il tema e effettivamente la situazione è abbastanza pesante. Se per caso ci sono insomma altre questioni che state, non tanto altre questioni ma altre mobilitazioni che state pensando di portare avanti o
Questo sciopero è rientrato non perché, questo sciopero è rientrato perché noi abbiamo ottenuto quello che chiedevamo, ovvero queste cose verranno, sono state ottenute, diciamo, e per cui adesso godiamo questa cosa, poi chiaramente verranno, come hai detto tu, c'è tanto da migliorare, altre cose verranno richieste, altre cose dovranno essere cambiate, perché in Italia rispetto al resto del mondo la situazione è veramente pessima. Di passi avanti piano piano li stiamo facendo, speriamo bene.
Chiara, volevo intervenire anche per passare un po' come dire dal campo delle rivendicazioni, intanto complimenti comunque per un'iniziativa che fino a questo momento, come ci racconti, sta dando risultati positivi. Volevamo però sentire,
sì, che se ne dicano, perché poi successivamente sono state dette tante cose che magari non corrispondono proprio, perché ne ho sentite tante, come che noi calciatrici siamo state strumentalizzate per fini di altre persone. Io vorrei dire che noi calciatrici comunque una testa ce l'abbiamo per ragionare da sole e che nessuno ci ha strumentalizzato, che le decisioni le abbiamo prese noi, condivise tra noi.
Beh, su questo non avevamo dubbi, ma ci faceva piacere sentire da te anche qualcosa che ci restituisse un po' l'atmosfera del campo, anche del campionato di quest'anno, se ci puoi magari fare una panoramica, chi vedi bene per esempio tra le squadre che quest'anno si contendono la prima posizione e anche quali sono gli obiettivi del Brescia Calcio per la stagione che inizia.
Ah, guarda, in questa prima giornata si è appunto giocata e noi abbiamo vinto 6-0 la nostra prima partita. Diciamo che
punteggio tennistico, come si dice in gergo.
Sulla carta, il Brescia e il Verona, campione d'Italia il Verona e noi vice campioni d'Italia, partiamo da favoriti. C'è poi il Firenze che, come saprete, credo, la società della Fiorentina maschile ha acquisito il Firenze femminile e quindi è la prima squadra che ha fatto una cosa del genere in Italia. È una squadra che si è rinforzata e quindi dirà sicuramente la sua. Poi c'è subito dopo il Mozzanica e via dicendo. Noi per quanto ci riguarda abbiamo iniziato benissimo, nel senso che abbiamo vinto la Supercoppa e abbiamo appena passato il turno di Champions League. Tra l'altro tutte e due le squadre italiane impegnate in Champions League hanno passato il turno e andremo agli ottavi, e la partita sarà a metà novembre, le due partite. E niente, quindi poi adesso ci sarà la sosta della nazionale, perché la nazionale dovrà sostenere due partite di qualificazione al prossimo europeo, una con la Svizzera e la giocheremo in casa a Cesena tra la Svizzera e l'altra in Repubblica Ceca.
Ciao Chiara, io innanzitutto volevo farti i complimenti perché ho seguito il calcio italiano, il calcio femminile, ho visto sia la vostra vittoria ai rigori nella Supercoppa col Verona, la precedente vittoria della Coppa Italia, la vittoria con Liverpool che è stata fatta una decina di giorni fa, se non ricordo male. E in più volevo chiederti, siccome avevamo curato come Sport Popolare sul nostro portale la vostra protesta e la vergognosa multa di 50 euro che oltre al danno la beffa per lo striscione srotolato...
Non solo la multa, anche l'ammonizione che poi è stata tolta, ma avevano anche ammonito 22 giocatrici.
Esatto. Noi avevamo letto, avevamo visto che era nato proprio questo settembre un comitato, insomma, per il calcio, di essere il calcio femminile, sempre in seno alla FIGC, insieme alle tesserate FIGC. Volevamo sapere com'erano gli sviluppi, se questo comitato procedeva più o meno speditamente o meno.
Ma il comitato esecutivo è quello di cui ho parlato prima, ovvero quello che è stato formato il 31 agosto e che però prima del 6 ottobre non si era mai riunito. Ed è quello che a cui sono state fatte queste richieste di cui parlavamo prima, ed è quello che dovrà decidere del calcio femminile, che noi abbiamo chiesto appunto si riunisca ogni 20 giorni piuttosto che ogni 6 mesi. Adesso questo è l'inizio, ma se noi da maggio non avessimo, cioè non ci fossimo stancate, non ci fossimo un po' anche arrabbiate, tutte queste cose non le avremmo ottenute. Questi sono i fatti, questo è un dato di fatto.
Speriamo che sia un esempio per altre categorie italiane in cui magari avrebbero bisogno di arrabbiarsi un po' di più, insomma.
Speriamo, ma soprattutto per quello che riguarda lo sport al femminile, perché in Italia purtroppo lo sport al femminile, come dicevo, è tutto dilettante, ma solo in quanto donne, invece il corrispettivo uomo è professionista, vedi, nel calcio come in altri sport, e questa è una cosa che secondo me nel 2015 non può esistere.
Senti, un'ultima curiosità, una domanda. Io ho visto che voi nella vostra protesta avete incassato la solidarietà attiva di Tommasi, Damiano Tommasi, e volevo sapere, sì, giusto per curiosità anche per i nostri radioascoltatori che magari non sono molto ferrati, voi avete un corrispettivo come Tommasi, come responsabile della storia italiana calciatori al femminile oppure no?
Ma noi come calciatrici facciamo parte dell'Associazione Italiana Calciatori, per cui Damiano è presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, per cui anche calciatrici. È sempre lui.
Ok, io ti ringrazio. E, prima di passare ancora un po' di musica, e, a parte che se vuoi aggiungere qualcosa a quello che già ti abbiamo domandato, sentiti libera, insomma, di farlo.
No, io volevo solo dire che comunque abbiamo dato, secondo a mio modo di vedere, una grande prova come calciatrici. Mai una cosa del genere è stata fatta prima, e abbiamo dimostrato che unite, tutte unite, qualcosa la possiamo ottenere. Per, cioè, quelle che verranno poi, soprattutto per le giovani che verranno e che magari iniziano adesso.
Certo, poi parlando fra l'altro dell'iniziativa che c'è stata qui poco tempo fa, era Donne nel Pallone, e durante questa iniziativa si è proprio detto che si sta tentando di cambiare molto anche sulla questione delle bambine, per esempio, e del calcio con loro, perché per tanti anni comunque il calcio è sempre stato visto come uno sport maschile, e quindi
certo,
le bambine che volevano farlo.
Se tu, a parte che a me veramente mi fa ridere il fatto che si dica che uno sport è maschile e uno sport è femminile, perché uno sport è uno sport, e poi allora in Italia uno sport maschile, se tu vai in America hanno iniziato prima le ragazze a giocare a calcio.
Sì, che infatti hanno ottimi livelli.
I ragazzini giocano a football americano piuttosto che a baseball.
Sì, infatti questa è una questione molto culturale. Va bene, no, volevo solo aggiungere che visto che c'era pure questo sciopero in corso anche in Australia, le giocatrici, che però in questo caso sono professioniste, quindi hanno una serie di rivendicazioni diverse, però comunque anche
sì,
là
più che altro c'è una attuali, diciamo.
Esatto, c'è una discriminazione pure là, perché per esempio non viene riconosciuta la maternità o altre questioni, e quindi si stanno muovendo, e pure là, insomma, speriamo,
guarda,
che
sì, nonostante questi problemi comunque loro stanno già più avanti di noi.
Certo.
Perché comunque hanno un contratto professionisti che qua non esiste.
Certo. Va bene, allora io ti ringrazio intanto per questa corrispondenza, e insomma ci risentiamo magari in altre situazioni, e ci riaggiorniamo sulle questioni. E anche sul campionato.
Grazie mille a voi.
Ciao.
Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.
e vabbè, per completare diciamo il quadro, dopo aver sentito questa veramente interessante testimonianza sul mondo del calcio femminile, una o due parole anche su quello che succede poi nel calcio popolare, perché non neanche qui veniamo lasciati in pace in qualche modo. La passione di chi si vuole vivere il calcio appunto come una passione senza mediazioni, senza profitti, viene attaccato fino alle serie inferiori. L'ultimo caso è quello della frazione calcistica Dal Pozzo, squadra di terza categoria di Milano, del milanese, che ha avuto un po' di tempo fa 11 diffide e adesso c'ha avuto una tra i tifosi ovviamente, e adesso ha avuto un nuovo episodio che si lega anche al fatto che hanno problemi con il campo, nessuno gli vuole dare sostanzialmente il campo dove giocare, e in tutto ciò, questo per una storia di scritte sui muri che gli ultras della Dal Pozzo avevano fatto, insomma cose veramente marginali, queste scritte erano state prese a pretesto per le diffide e anche per fargli storie per il campo. C'è stata un'ulteriore diffida di un altro tifoso per un coro contro la polizia, ecco. Questa è la situazione, e ti vengono a pescare fino in terza categoria per impedirti di viverti la tua passione come vuoi tu. Questo poi succede, in realtà la guerra viene fatta alle squadre già da tempo. Io mi ricordo i grossi problemi del quarto, Grade delle Boschi, sempre con il campo, con mille problemi, mille ostacoli burocratici che però vengono fatti, guarda caso, solo a progetti che nascono contro, perché altrimenti insomma le mille altre squadre delle serie inferiori non mi risulta che incontrino tutti questi problemi nell'organizzarsi, nel poter vivere semplicemente la propria quotidianità sportiva nel migliore dei modi. E quindi ci stanno venendo a cercare fino alla terza categoria, e questo, come avevamo già detto altre volte, poi per il calcio popolare in crescita, che continua comunque a scalare classifiche e campionati, diventerà un problema sempre più stringente, perché se ti diffidano in terza categoria, il giorno che ti affaccerà in Serie D saranno bei problemi, e quindi tocca anche iniziare già da adesso a interrogarsi su come si riesce a rimanere saldi, a rimanere in qualche modo forti, quando gli attacchi sono così forti già in terza categoria e nella prospettiva di crescere, perché per ora insomma non sembra che nessuno abbia la ricetta per risolvere una situazione così difficile, soprattutto in prospettiva.
Va bene, un altro pezzo musicale prima di avviarci alle conclusioni. E in questo caso però, ritornando al punto, alla questione femminile, ho pensato un Pins, Girls Like Us.
We'll be right back.
E rientriamo in voce per ricordare un altro appuntamento che ci sarà invece questa la prossima settimana, sabato. E stavolta, anzi, di nuovo a Bologna, visto che noi una parte di questa redazione torna da là, ritornerà là il prossimo sabato per l'Assemblea Nazionale dello Sport Popolare, che si terrà alla palestra dell'XM24 in via Fioravanti 24, per l'appunto, a Bologna. E questa riunione nazionale vuole insomma parlare appunto di sport popolare come realtà che negli ultimi anni sta crescendo sempre di più all'interno del territorio italiano ed internazionale. Di questo insomma ce ne eravamo accorte, perché se no non sarebbe nemmeno nata probabilmente questa trasmissione. Quindi questa crescita che ha dato la possibilità a varie palestre di incontrarsi e organizzare eventi importanti, è nata la necessità di una più larga collaborazione per discutere linee guida di coordinamento che consentano di delineare in modo chiaro che palestra popolare significa non solo sport ma anche aggregazione, antifascismo, autogestione e rispetto dell'avversario e della salute dell'atleta. E questa collaborazione può aiutare a risolvere, grazie a una più vasta rete di interazione, questo ovviamente lo leggo dal comunicato, i problemi comuni e non che possono sorgere in un ambito sportivo di questo tipo, mettendo a disposizione di tutte e tutti le esperienze delle palestre più datate. E l'individuazione, la Stevenson, lo ricordiamo, è una palestra abbastanza giovane, è nata credo da un annetto, negli spazi appunto dell'XM24 già ospita varie altre iniziative. L'individuazione di un profilo politico comune, una maggiore semplicità nella risoluzione delle problematiche non può che rendere più agile la realizzazione di attività che accrescano l'idea ed il concetto di sport popolare, non spot ovviamente, come palestra popolare Stevenson. Questo lo riportano sempre nel comunicato. Nasciamo come realtà pugilistica e sociale con l'intento, complice lo sport, di creare aggregazione nella città. Ricordiamo che la Stevenson e XM quindi stanno in una zona di Bologna che non è particolarmente ricca, diciamo, ma anzi insomma la bolognina è una zona abbastanza popolare di migrazione, occupazioni eccetera. Comunque appunto nello specifico si lavora nel quartiere che più storicamente racchiude al suo interno una forte componente proletaria migrante appunto, e il nostro intento, questo appunto della Stevenson, è di proporci come punto di riferimento per le nuove generazioni, cercando di trasmettere valori nobili che contraddistinguono il pugilato, disciplina, rispetto, sacrificio, integrati a valori fondamentali come antifascismo, antirazzismo e antisessismo, che in questa città società, vengono continuamente sdoganati e strumentalizzati. Come palestra ci inseriamo all'interno del circuito nazionale italiano delle palestre popolari che si rifanno a questi valori e che portano avanti l'ideale dell'anticapitalismo, seguendo un percorso di rifiuto di qualsiasi logica di profitto all'interno di questo sport. E appunto, oltre all'aspetto meramente sportivo, l'intento è quello di creare un ponte di solidarietà tra persone che vedono il pugilato al di fuori del business, dello spettacolo, ma al centro di un percorso di aggregazione popolare e di crescita. E quindi è stata scelta la figura di Teofilo Stevenson, emblema di questo approccio allo sport, che con la sua famosa frase "cosa sono 5 milioni di dollari in confronto all'amore di 8 milioni di cubani" ci mostra come la rivoluzione abbia vinto non solo sovvertendo la sudditanza economica del popolo al profitto, ma come valori capitalistici economici non possano comprare il cuore e la mente di chi è figlio ed espressione del suo popolo. Ora, questa assemblea si terrà appunto sabato prossimo e parteciperanno, per quanto insomma annunciato, palestre popolari sicuramente da Napoli a Torino, e quindi insomma con una vasta partecipazione. Io cercavo di farmi capire a gesti per chiedere che musica volevate mettere, perché mi era stata suggerita una canzone ma io prontamente non l'ho cercata, e quindi volevo un passaggio di testimone qui al computer per metterla. Intanto appunto ricordo che parte della redazione sarà il prossimo sabato a Bologna, quindi sicuramente ci sarà un report per quanto riguarda questa assemblea. E la canzone è arrivata, giustamente, il bello della diretta. E quindi insomma ascoltatevi la canzone, poi vi ci salutiamo, perché in tutto ciò Jazzy ci ha annunciato che non ci sarà, quindi ci allarghiamo un po', sono le 18.08 però.
E allora andiamo verso la conclusione, andiamo a leggere come di consueto i risultati, come di consueto incompleti, perché purtroppo le notizie arrivano più velocemente da alcune parti e meno velocemente da altre, però i risultati di cui siamo in possesso, quantomeno, della giornata del calcio popolare, partendo sempre dall'alto, dalla promozione, il quarto che era pareggiato per 1-1 in casa, quindi continua comunque un campionato dignitoso, più che dignitoso, che potrebbe anche vederlo ancora recuperare le prime posizioni. E in prima categoria, invece, dopo una vittoria all'esordio, l'Afro Napoli United perde 1-0 fuori casa. Passando alla seconda categoria, abbiamo 2-0-0 dello Spartak Lecce e dell'Atletico San Lorenzo. L'AC Pozzo, quindi andiamo nelle Marche, l'AC Pozzo vince fuori casa per 2-1 e continua invece un ottimo campionato. Soffre ancora con l'Assata Ancona, che perde per 3-2 fuori casa. E poi andiamo a dare uno sguardo anche alla terza categoria, che ci regala una vittoria per 3-2 della frazione calcistica dal Pozzo, che appunto, nonostante le aggressioni repressive, continua sul campo a dare ottime prove. La Spartak Lidense oggi all'esordio, che andremo al più presto poi a seguire quando potremo, all'esordio ha perso però 3-0 a Nettuno, ma insomma è un esordio assoluto, in terza categoria ci può stare, mentre l'Ardita, che iniziava oggi il suo campionato, ha vinto per 3-1. Un ultimo cenno a invece due partite di Coppa in cui ha esordito la Stella Rossa in Coppa Campania, Stella Rossa che quest'anno sarà in seconda categoria, ma ancora il campionato non è iniziato, ma ha perso per 3-0. Mentre il Partizan Matese, che è la squadra di calcio a 5 popolare, a cui teniamo molto perché insomma è una cosa particolare quantomeno, che però gioca nei campionati FIGC, ancora anche loro non hanno iniziato il campionato ma hanno iniziato la Coppa e hanno vinto per 2-0, quindi insomma un saluto particolarmente affettuoso al Partizan Matese. E poi come sempre domenica prossima i risultati dei campionati che continueremo a seguire.
Beh, prima di concludere, due appuntamenti. Uno, vi invitiamo alla cena popolare per sostegno alla creazione di una palestra ex novo a Quarticciolo. La cena sarà alle 20 stasera al Red Lab. Una bella occasione sia per socializzare con tanti altri compagni da varie parti della città, sia per dare il proprio contributo attivo alla realizzazione di quello sport popolare che cerchiamo di seguire in varie modi, in varie forme. E poi l'altro appuntamento è domani, è rivolto sarà a Piazzale Clodio a mezzogiorno, un presidio in solidarietà degli arrestati per quella vergogna che è successa non più di 2 giorni fa all'università, quando gli studenti universitari che lecitamente protestavano contro il dover pagare un biglietto per andare in quell'università dove loro pagano oltre 1.000 euro di tasse all'anno sono stati caricati brutalmente senza mezze misure dalla polizia, e questo è il nuovo biglietto da visita del prefetto Gabrieli. E quindi, oltre a rinnovare l'invito al presidio di domani a mezzogiorno a Piazzale Clodio, diamo un saluto a Stefano, a Luca, a Lollone, a Davide e a Michele, che oltre ad essere un compagno, un fratello, una persona con cui abbiamo condiviso tante situazioni, invitandoli a non mollare e a voler rivedere a liberi il più presto possibile.
Liberi tutti, libere tutte, e magari presto ospiti anche alla Mischia. Oggi è stata davvero una Mischia, c'era praticamente tutta la redazione, chi più lucido, chi meno.
Sì, diciamo quasi tutti un po' provati sì, da questo weekend difficile, però insomma ci siamo abbastanza divertiti, e io sento questa emozione nuova di avervi tutti qua, quindi saluto anche insomma sportpopolare.it. E con ciò direi che 18:15 domenica 18 ottobre possiamo salutarci mettendo la consueta sigla e dandovi appuntamento a domenica prossima, quando appunto ci sarà il report della riunione di Bologna e molto altro, come di consueto calcio popolare eccetera eccetera.
Repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la Mischia ti racconta tutto il resto. It's not my intention to make this plain. I'm looking through mirrors to catch the reflection that can't be mine. I'm losing control now, I just have to slow down a thought or two. I can't feel the future and I'm not even certain that there is a past. I believe in the workers' evolution and I believe in the final solution. I believe in 8:16, prima di salutarvi sul serio, io ringrazio tutte e tutti quelli che hanno partecipato e hanno contribuito alla costruzione della giornata di ieri sera, invece l'iniziativa SNIA in sottoscrizione per la radio. Ricordo anche che come sempre potete sottoscrivere al conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56, 00185 Roma, che potete trovare anche tutte le informazioni per sottoscrivere sul sito www.ondarossa.info, dove intanto ci potrete sentire su streaming, ci potete sentire insomma i podcast delle trasmissioni, compresa la Mischia ovviamente. E in tutto ciò potete anche contattarci a ondarossa@ondarossa.info o con il telefono 0649 1750. E per chiudere appunto io saluto tutte e tutti, e in particolare chi è privato della propria libertà. e come abbiamo già detto, insomma, anche e soprattutto a chi è stato arrestato l'altro giorno alla quella kermesse orrenda della Maker Faire.